Quando riascoltando l'ultimo episodio registrato per fare il montaggio, ti accorgi che le ore di sonno sono troppo poche, non tanto la qualità del sonno, ma proprio la quantità, perché confondi narrativa con narrazione. La narrativa, che è un genere letterario che comprende romanzi, racconti, fiabe, e la narrazione, che invece insomma è il processo comunicativo. E vabbè, dai, andiamo a aprire il garage e prendere l'auto, che oggi Pick & Pod è on the road. E mentre apro il garage, Pick & Pod che torna on the road, questa volta per andare a registrare con un giocatore che gioca nel campionato di Serie A2 maschile, e nelle due occasioni precedenti con due giocatrici di Serie A1 femminile. Il dress code è sempre quello, ovvero felpa nera di Pick & Pod, sia per Max che per il sottoscritto. Siamo reduci dal Sanremo di Carlo Conti e speriamo di non essere scambiati per Fedez e Masini, così vestiti di nero. A macchina e in moto si va, vado a prendere Massimo. Che poi non lo so perché sto facendo questo tono da doppiatore di una telenovelas sudamericana. E ultimo messaggio audio prima di iniziare a guidare, mentre recupero l'attrezzatura, chiudo il garage, perché ovviamente non solo è severamente proibito utilizzare lo smartphone durante la guida, ma è assolutamente pericoloso, quindi non fatelo in auto. E l'idea di fare poi questo prologo così spezzettato, registrando pezzettini di audio, non è cercare di innovare o di inventarsi qualcosa di originale per il prologo di Pick & Pod, è semplicemente la necessità di avere un prologo, e quindi quella che magari le ascoltatrici e gli ascoltatori potrebbero pensare che sia un'idea è solo che non abbiamo altre idee, questa è la verità. Vabbè, si guida, si va dal direttore. Ho appena parcheggiato davanti alla pasticceria, punto di ritrovo con Massimo, che si avvicina di fianco alla mia auto con fare minaccioso, e la tentazione di escluderlo da questo prologo è sempre più forte. Tra l'altro mi ha appena mandato un messaggio audio che proverò ad ascoltare prima di incrociarlo dentro la pasticceria. Vediamo che cosa mi ha mandato il direttore.
Buongiorno Nick, sono in mezzo a un traffico allucinante in via Casanova. Stiamo aspettando anche la pasticceria, pronti per caricarci per una nuova puntata in esterna del podcast. Muoviti che è freddo, traffico, c'è puzza di scappamento di auto.
Sì, in effetti è mattinata questa qui di inizio marzo, di cielo grigio, nebbia, traffico, tra l'altro in un periodo storico nel quale il quadro geopolitico è veramente tremendo. Per fortuna non ce ne occupiamo in questo podcast, e quindi proviamo a restare leggeri, proviamo a restare allegri, andiamo dentro, carichiamo un caffè, anche perché mattinate come questa sanno da quella alternanza antitetica tra la caffeina per caricarsi e tenersi su, che però ti disidrata, e quindi hai una necessità fisiologica di bere dell'acqua per reidratarti, e quindi questa alternanza assolutamente necessaria tra caffeina e acqua. Si parte. Tra l'altro davanti alla pasticceria, oltre ad esserci i lavori strada, c'è il direttore che, pur essendo a piedi, è puntuale. Io essendo in macchina sono in ritardo. Ciao Max.
Ciao.
Comunque, se pensate che questo comportamento di descrivere quello che si fa in modo dettagliato possa essere un comportamento insolito, tra l'altro sto bevendo un macchiatone in questo momento, in realtà questo self-talk, questa autonarrazione, viene considerata un modo per trovare la concentrazione, per essere più consapevoli, e quindi non disperate. Da un parcheggio all'altro, parcheggio in zona Marghera. Sì. Caro Max, ti coinvolgo in questo prologo.
Caro Nick, grazie mille per il coinvolgimento.
Siamo pronti ad andare all'interno della sede di uno degli sponsor del Basket Mestre 1958 per registrare con il nostro ospite.
Siamo pronti.
E allora, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Fair Trade di Drake, diamo il via all'11ª puntata della quarta stagione di Pick & Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Ineluttabilmente itinerante.
feeling young, but they treat me like the OG. And they want the tea on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me. I gotta be single for a while, he can't control me. Uno dos tres in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name turned to soil, and I grew up out it. Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. I'm outside, 29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, frontline, Southside. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me. Look.
Signore e signori, è con noi Nicola Giordano.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Se non a caso uso tante oh, come sul tuo profilo Instagram.
Esattamente, esattamente.
Ciao Nicola.
Ciao ragazzi.
Benvenuto al nostro microfono, o meglio, ben trovato in questo caso al nostro microfono, Max.
E grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi ragazzi, grazie a voi, è un piacere.
Come stai?
Ah, io sto bene, diciamo la stagione sta proseguendo, siamo verso il termine, però stiamo andando bene, dai. Sì.
Però quando si affrontano, dicono gli esperti di montagna e scalatori, le cime più alte, poi è sempre il tratto finale, è quello più duro da salire.
Esattamente, cioè, come dico io, abbiamo fatto 30, bisogna fare 31 adesso. Abbiamo queste ultime 9 partite dove ci giochiamo tutto e... Ma con calma ne affrontiamo uno alla volta e poi vediamo.
Comunque dai, prima di iniziare sì. La chiacchierata con Nicola, che è un personaggio giovane della pallacanestro padovana, ma che ha già un lungo vissuto alle sue spalle, perché è iniziato giovanissimo in Serie 2, ma prima ancora con le varie finali nazionali, scudetti e esperienze con la nazionale giovanile. Max, ringraziamo chi ci ospita.
Ringraziamo chi ci ospita, perché è un... Siamo diventati un podcast itinerante.
Un po' nomade.
Sì, esatto. Quindi ringraziamo di cuore Giorgio Quirici, che è il presidente del consiglio di amministrazione di Gemini SRL, che è il main sponsor di Mestre, che ci ospita in questa splendidamente cestistica sala dell'azienda.
Esatto, sì, tutta poi a tema basket.
Dobbiamo ringraziare Gianmarco Filiziani, responsabile delle comunicazioni, Cristina Colombera, che fa finta di non esserci mai qua con noi, addetta stampa della Gemini Mestre, e al club manager Martino Gabaldo, che ha fatto la trade union, che ringraziamo anche lui. E abbiamo anche il braccio destro, Enrico, certo. Braccio destro della Cristina, quindi grazie anche a lui per la presenza, questo sostegno morale agli anziani eccetera, quindi grazie mille, bella sala comunque, è stato bello,
con tante foto. Beh, poi in modo particolare vediamo quella del trionfo del 22 giugno dello scorso anno, ma ci arriviamo sicuramente. Nel momento in cui registriamo siamo a mercoledì 4 marzo, siete reduci da una vittoria del turno regolare, una sconfitta nel recupero con Milano, e dicevi 9 giornate alla fine, come si dice un po' in modo retorico, ma è anche la verità, una alla volta 9 finali per conquistarsi.
Ma allora, diciamo, l'obiettivo principale, quello che diciamo c'è da inizio anno, ovviamente è la salvezza, però l'appetito viene mangiando, quindi bisogna provare a vincerne il più possibile, poi si vedrà. Sicuramente l'obiettivo principale, bisogna tenere gli occhi sulla salvezza, tenere distante il più possibile Forlì, che è appunto il primo posto di playout, e poi dopo si sa mai, noi dobbiamo continuare a provare a vincere più partite possibile, poi se sarà il caso di fare un play-in, perché no?
Beh, certo, anche perché così cogliamo l'occasione per ricordare la formula che ogni volta che si parla di Serie 2 tu ne hai fatte diverse e che negli ultimi anni l'ha semplificata.
Ah sì,
perché
sì.
Quando c'era tutta la tavolozza dei colori,
sì, no,
giallo, bianco, blu, nero, alla fine anche i giocatori ti chiedevano ma per quale posizione.
Sì, esatto, il girone c'era la parte blu, quella verde, la rossa, l'arancione, no? Un casotto veramente.
In questo caso, al termine delle 38 giornate regolari, 19 di andata, 19 di ritorno, la prima classificata, come è successo scorso per Udine.
Sale diretta, sì.
Sale diretta e sarà promossa in Serie A. A proposito, ti chiediamo così di sbilanciarti su quali sono, plurale, le favorite secondo te, visto che la corsa è molto agguerrita e anche abbastanza stretta per questa promozione diretta. Quali vedi più organizzate?
Allora, ti dico, Occhio alla Fortitudo.
Sì, che è anche questo giocatore lituano.
Sorokas. Esattamente.
Un tema.
Sì, occhio alla Fortitudo, perché comunque le squadre di Caglia sono squadre che macinano in continuazione e ovviamente vincere al Paladozza non è mai facile, quindi sicuramente ti dico occhio alla Fortitudo. E poi io pensavo in maniera molto onesta che Pesaro potesse avere un calo durante l'anno,
ah, okay.
E invece sta continuando anche lei a macinare, quindi ti dico insomma Fortitudo, Pesaro su tutte sono le favorite. Mio modesto parere,
No, no, certo. Dopo il gusto è anche quello di vedere come tra due mesi come andrà. Poi le squadre classificate dal secondo al settimo posto verranno messe direttamente
in play-off. Play-off.
E poi c'è questo play-in che comprende le squadre tra l'ottavo e il tredicesimo posto, che avranno un doppio turno in gara secca,
sì,
per determinare le ultime due che accederanno al tabellone, diciamo, delle otto che si giocheranno la seconda promozione in Serie A. Le squadre classificate invece al quattordicesimo e quindicesimo posto godono di quel diritto privilegiato di andare in spiaggia anzitempo.
Dal 27 aprile in poi ci si trova a Jesolo.
E che magari sono anche le società che alla fine fanno mercato prima, perché iniziano,
esatto,
a organizzare la stagione delle due successiva con un attimo di vantaggio, cosa che parlavamo prima con l'ingegnere che ci ospita, nel caso per esempio della vostra Serie 2, conquistandola il 22 di giugno, c'era cioè chi era un mese che si organizzava per partecipare alla 2.
Sicuramente il mercato non è facile a quel punto della stagione, perché tutti hanno già iniziato, sì.
E poi vabbè, la squadra classificata al 16-19 posto faranno i play-out con due retrocessioni e l'ultima però non c'è,
non
perché
c'è.
È già saltata, anzi, tempo. Ma da professionista, che sono anni che calchi i parquet di Serie 2, vedere che in Serie 1 Trapani non c'è e in Serie 2 il campionato è diventato da 19 squadre, che effetto fa sapere che comunque non c'è stabilità fino in fondo in questo mondo della pallacanestro?
Allora, allora io non mi sono mai trovato in una situazione del genere, però questo fa capire che c'è ancora un senso di precarietà ancora nel basket italiano, perché secondo me non è ammissibile che una squadra che è ben oltre la metà del campionato possa fallire, quindi sicuramente ci servirebbero, diciamo, qualcosa che, diciamo, non so, una fideussione più alta, qualcosa per dire che la squadra può continuare fino alla fine dell'anno, non ha problemi economici. La cosa che è successa a me l'anno in cui era a Ravenna è stata che Ferrara è fallita e ho perso 4 punti, la classifica era molto corta, ci siamo trovati da essere al nono posto, giocarci per i playoff, a ritrovarci al quattordicesimo posto, fare i playout e retrocedere.
Ah, sì.
Perché noi con Ferrara avevamo vinto sia andata che ritorno. E sono cose che falsano il campionato,
ah, sì,
perché comunque anche Livorno, per esempio, in quest'anno ha perso 4 punti, si è ritrovata ad essere nelle prime posizioni, a scendere all'ottava, poi fai due sconfitte e ti ritrovi a essere fuori dai playoff. Quindi sicuramente servirebbero delle garanzie per far sì che una squadra possa dare, per rendere noto che può continuare fino alla fine dell'anno, non avere problemi economici, perché dopo anche i giocatori si ritrovano per strada.
Sì.
Cioè, questo è un lavoro.
Non è sempre detto che trovino poi una squadra
esattamente
che in quel momento abbia il budget per poterli...
Esattamente, alla fine è un lavoro anche per tutti i giocatori,
sì,
questo è un lavoro. Cioè, già sono un po' critico sul fatto che gli stipendi devono essere pagati regolarmente, cioè nel senso devono essere pagati il giorno esatto, perché sono un giocatore ha un mutuo, non so, deve pagare qualcosa,
la famiglia
figli, esattamente, cioè, deve essere pagato regolarmente. E già questa cosa nel basket, soprattutto in A2, pagamenti slittano 10, 20 giorni, un mese, due mesi di ritardo, mi è capitato un po' ovunque. Poi anche è ancora peggio se una squadra fallisce a metà anno e ti ritrovi per strada, diciamo.
Eh sì, questo sicuramente non è stato un bel segnale che nei due principali campionati su 36 squadre, di fatto, due su 36 in qualche modo siano venute meno. Speriamo, dai, che mano a mano che il tempo passa, o con una contrazione del numero di squadre, che però può voler dire anche contrazione dei posti di lavoro, se
certo,
vogliamo vedere
esattamente,
così,
esattamente.
Comunque si riesca ad arrivare a una serenità, una stabilità.
Sì, anche per avere una formula un po' stabile negli anni, cioè, perché come società non puoi più permetterti di non programmare, cioè non puoi programmare da un giorno all'altro, cioè devi programmare.
Quindi anche anno per anno.
C'è
anche
questo desiderio di Federazione Lega di mettere alla prova i dirigenti e i giocatori con delle formule ogni anno creative, che però anche nel tifoso, il tifoso lo vuole vedere andata e ritorno, no? lacrime e sangue, esatto, gioia e dolori, e capire dove va a finire la sua squadra.
No, ma infatti, cioè, per quanto mi riguarda, sarebbe giusto esattamente un girone di andata, un girone di ritorno, poi dopo ci può stare la formula dei play-in, sì, per dare una possibilità,
l'hanno
magari
messa in Lega, esatto, in Eurolega,
esattamente, per dare una possibilità magari anche la tredicesima che gioca contro l'ottava, magari dopo alla fine riesce ad andare ai
sì,
playoff.
Con classifiche così corte a volte uno è undicesimo per differenza, esatto, punti, non per particolari demeriti,
esattamente, quindi è una cosa che ci può stare. Però le formule degli anni passati, ragazzi, sono state veramente un delirio, cioè neanche tu sapevi che giocavi la domenica ma non capivi per cosa giocavi, mille gironi, colori, cose veramente assurdo.
Forse chi pensava alle formule veniva dal mondo della scuola, dove riescono a fare queste riforme, sì, incasinate.
Sai che adesso vanno di moda tutte quelle attività che si chiamano pittura creativa, sì, per i bambini, perché giustamente non gli facciamo fare niente di libero, di attività libere, quindi poi gli facciamo fare attività che sembrano libere ma col maestro che viene a farti fare pittura creativa, allora ci sono anche le formule creative.
Sì, oppure quando ero giovane si diceva, si bucava con la Vinaville e poi faceva i decreti il ministro dell'istruzione.
Esiste ancora la Vinaville, sì, su, esatto, questo non sei così vecchio.
Esatto.
Beh, ce l'hai già un po' detto quali erano gli obiettivi a settembre del Gemini Basket Maestro, ovvero centrare la salvezza. E ovviamente dopo 37 anni dall'ultima volta nella quale la squadra di Mestre è stata in Serie 2, quindi sì, è un risultato veramente notevole. Sono un po' cambiati, dicevi, secondo te, gli obiettivi da settembre ad oggi, alla luce di quanto avete fatto oggi, senza voler fare voli pindarici?
Allora, ti dico, gli obiettivi non sono cambiati, la salvezza rimane comunque l'obiettivo principale perché non è ancora scritta, non è ancora detto, cioè non è una cosa matematica ancora, però sicuramente, diciamo, siamo partiti con i pronostici che dovevamo essere gli ultimi degli ultimi, forse non potevamo neanche essere i primi della Serie B se avessimo giocato in Serie B per la squadra che avevamo, quindi l'obiettivo inizialmente era quello, adesso è ancora quello, però diciamo che per la stagione che abbiamo fatto, ti dico, perché no, i play-in.
Beh, ma te quanto ti gasa avere i pronostici contro?
Ah no, essere tipo l'underdog, cioè dimostrare che gli altri si sbagliano, per me, diciamo, è quello che ho fatto per tutta la vita, ero sempre il più piccolo, magari non ero il più atletico, il meno talentuoso, ma sono sempre stato quello che lavorava di più e alla fine
adesso
col lavoro...
Non si può dire che tu sia più magro?
No, adesso no, esattamente.
Hai lavorato tanto?
Direi che ho lavorato tanto.
Hai una corazza naturale?
Esattamente, però dico, sì, avere i pronostici a sfavore è sicuramente una cosa che a me in primis motiva molto.
Sì, perché ci sono queste magari o dei blog o delle trasmissioni, podcast o sì, video podcast che su Instagram, TikTok fanno delle previsioni che alla fine se vengono utilizzate come benzina positiva da parte
No, ma infatti,
vostra.
Ma è una cosa carina che è successa l'anno scorso, è stata che una pagina Instagram abbastanza importante aveva detto che noi avevamo il 6,4% di possibilità di vincere il campionato, no?
4,6 4,6
ancora meno
che 4, poi tu l'hai ripresa spesso questa storia,
esattamente, 4,6% e queste pagine, diciamo, che non potevamo vincere, che eravamo così, e alla fine quando abbiamo vinto la finale mi sono tolto un sassolino che dopo questa pagina mi ha scritto, sì, mi hanno scritto altri, fa mancanza di rispetto, e ho detto no, semplicemente ho detto quello che pensavo.
Ma io ti dico la mia, secondo me se fossero, non so, ESPN o The Athletic che hanno questi algoritmi,
certo, esatto, ti posso dire ok,
vanno a fare simulazioni storiche,
sì, esatto,
sulla NBA, dice vabbè, sono giornalisti che poi sono sempre degli spunti per poi parlarne sopra,
certo, certo,
non so che tipo di dati statistici avessero loro, però se accetti di dire noi gli diamo il 4%, accetti anche che se questi poi vanno su ti facciano lo sfottò sano di dire avevate sbagliato,
certo, ma sì, io non mica detto,
è un gioco, alla fine,
esatto, non mica detto con cattiveria, assolutamente, era anche una motivazione per noi squadra dire questi ci dicono che non potremo mai vincere, adesso dimostriamo che noi possiamo effettivamente vincere e abbiamo vinto.
Bello.
Ho una curiosità. Vai. Che mi è venuta ascoltandoti, allora tu sei nato a Marghera,
sì,
c'è proprio puro sangue,
non hai attaccato tu quello striscione blu con la scritta bianca dentro la palestra che dice 100% De Marghera?
No,
è precedente
esattamente,
no,
esattamente,
però c'è,
cioè,
tu fa conto che io feci come allenatore un torneo al dopolavoro Mount Edison, quindi
okay,
erano scomparsi da poco i dinosauri. La cioè ci sono 36, cioè si torna in A2 dopo 37 anni, sì. E c'è tutta una storia dietro, perché Duco Mestre, Vidal Mestre, cioè la sentite, cioè sentite il peso, ma forse la spinta, l'orgoglio di questa storia che c'è dietro, e voi siete il proseguimento di questa storia.
Ma allora, per dirti, diciamo, io parto anche anch'io da molto indietro, perché comunque mio padre però giocava Spondareyer, mm-hmm. Era stato chiamato al Mestre perché c'era Messina, non è potuto andare, e diciamo, cioè, la storia di Mestre comunque mio padre me l'ha sempre raccontata, quindi diciamo, poi diciamo, per me la Reyer, il posto della Reyer non è Mestre, è un altro, cioè, certo. Quindi sicuramente
è Venezia,
certo, li sento fuori territorio. Mestre è del basket Mestre, poi sicuramente quando sono arrivato qua comunque, cioè, si respira comunque, quando anche banalmente parli con i tifosi che ti ricordano dei grandi campioni che ci sono stato, come è stata la storia, comunque la rivalità comunque tra Mestre e Reyer è una cosa bella, sì. Una cosa, anche se a mio parere anche una cosa sana, che ci deve essere comunque una città importante. Quindi sicuramente tornare in questo palcoscenico dopo tanti anni sicuramente fa molto piacere, fa ricordare anche la storia che è stato di questo posto.
Vabbè, diciamo che lui nella notte andrebbe a ripitturare le aree color granata.
No, niente contro la Reyer, ovviamente, certo, però
la storia la sappiamo, che
assolutamente
negli anni 70 sia l'Arsenale che il Taliercio, insomma, sono venuti su per, uh-huh, necessità delle due squadre, le due prime squadre, poi insomma le vicende hanno portato Reyer, certo, a restare al Taliercio, ma mi pare che stiano tentando di traslocare, quindi diamo loro il beneficio del dubbio, il palazzetto in zona aeroporto.
Sì, aeroporto, ecco, esatto, sì, sì, sì.
Vai. Torniamo un attimo alla formula, ne abbiamo già parlato, però volevo un, sì, attimo stressarti la vita ancora.
C'è
un
problema,
po'.
Sono qua a posto.
Questa Serie A2, cioè, la tua prima esperienza di A2 è 18-19 in un, sì, campionato a 27 squadre diviso in due giorni.
Quindicenne.
Esatto. Sì. Questa stagione, dalla scorsa stagione è un campionato a 20 squadre, anche se oggi, vabbè, sappiamo, sì, che 19 per dire non c'è verbo. In questi anni, secondo te la formula è migliorata, è peggiorata, è migliorata, ha più senso, ha meno senso?
Ma anche il livello del campionato.
Sì,
sì. Allora, dalla mia prima stagione 18-19 a quella di adesso c'è un abisso. Cioè, veramente c'è un abisso. La riforma sicuramente a riportare il campionato di A2 a 20 squadre ha fatto sì che tutte, appunto, le squadre che non erano del livello, che non avevano magari neanche, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto economico, per poter competere, sono
un po' scremate in modo naturale.
Esattamente, anche per quanto riguarda i giocatori. Adesso, ovviamente, avendo molte meno squadre, i giocatori che sono di questo livello giocano a questo livello, e adesso tutti gli altri che erano magari un plus, che magari io in primis anche nella stagione 18, cioè nelle prime stagioni, magari non ero effettivamente del livello che c'è adesso.
Certo.
Quindi sicuramente, insomma, la riforma ha avuto un gran senso per alzare il livello, e sicuramente anche per quanto riguarda l'aspetto economico gli stipendi sono alzati molto, perché le squadre che adesso giocano il campionato di A2 sono tutte squadre che hanno, diciamo, dei buoni budget.
Quindi diciamo che c'è stato un effetto positivo sia sulla Serie A2 che a suo modo anche sulla B nazionale, perché l'abbiamo visto l'anno scorso ma lo vediamo anche quest'anno, ci sono degli squadroni, anche se forse restano anche lì troppe squadre perché anche lì è un campionato folle.
Ah, ragazzi, io
con turni infrasettimanali.
Sì, no, no, ma io è una cosa che non mi aspettavo, nel senso, sono sceso per 6 mesi dalla Fortitudo che sono venuto al Mestre, sono stato 6 mesi in Serie B, però mi sono reso conto di quanto sia un campionato difficile e competitivo. Anche lì trovi corazzate, e come succede per la 2, che tanti giocatori dalla 1 scendono nella 2 per avere, non so, ruoli più importanti, certo, stipendi più alti, tanti giocatori dalla 2 scendono nelle big di Serie B per avere un ingaggio più importante, per avere un ruolo più importante, e ci sono squadre veramente molto molto competitive.
Sì, ma lui ha la capacità di anticipazione in campo, ce l'ha anche da intervistato nel podcast. Io qui stavo per dire, 14 mesi fa rescindevi il contratto con la Fortitudo Bologna e scendevi di categoria a Mestre, e poi questo spareggio con la Fabo Aarons Montecatini giocato a Cento, alla Baltor Arena di Cento, il 22 giugno 2025, dopo un tempo supplementare in rimonta 79-70. Sì, c'è anche la foto, dai, non puoi non raccontarci dell'emozione, no, di quella cavalcata, va detto anche eliminando l'altro, certo, Montecatini, sì, nei playoff.
No, allora è stata una cosa incredibile in primis, perché cioè, quando sono arrivato io, Mestre era tredicesima in quel momento lì. Diciamo, la mia idea era quella di scendere, se dovevo scendere dalla 2 alla Serie B, cercavo una squadra che, non so, fosse, non so, tra i primi posti in classifica per poter, sì, provare a vincere, quell'ambizione lì. Probabilmente dopo arriva la chiamata del sergente, anzi generale Ferrari.
Okay. Sì, non degradiamolo, che
esatto,
poi
esattamente, ascolta, sì, per carità. Arriva la sua chiamata, che effettivamente è molto convincente e persuasiva, come diciamo lui sa fare. E quindi decido di scendere a Mestre, e da lì, diciamo, col tempo con questa squadra qui creiamo una chimica molto importante, anche una consapevolezza molto importante. E la cosa che non dimenticherò mai è Ferrari, dopo 2-3 partite che ero lì, ci ha detto: noi questo campionato lo vinciamo, noi questo campionato lo vinciamo. E quella cosa lì anche a me ha dato una carica incredibile.
Non aspettavi altro.
Assolutamente, qua lui era convinto di poterlo vincere. Io ho detto: sono sceso a casa, mi sentivo anche un po', non so, l'eroe di casa che torna a casa dopo tanto tempo. Questa cosa qui mi faceva sentire bene. Sicuramente avevo un grande peso addosso, perché loro potevano prendere uno straniero, perché non ce l'avevano ancora. Al posto di prendere uno straniero, hanno preso me. Io che torno a casa, che tutta la gente che mi conosce, che mi viene a vedere, sicuramente c'era un po' di pressione, però diciamo che questa cosa a me non dispiaceva. E
il puzzle poi ha avuto l'incastro giusto.
Esattamente, ho avuto la consapevolezza, diciamo, anzi ho avuto la certezza che potevamo vincere quando siamo arrivati con la Tigema. Siamo arrivati a gara 5 sapevo che l'avremmo vinta.
E da lì?
Dopo che avevamo vinto contro la Tigema, ho detto: noi il campionato 100% lo vinciamo.
La consapevolezza.
Poi sicuramente ha aiutato la formula il fatto che dopo la finale vera con Roseto c'era uno spareggio. Sicuramente quello ha aiutato, però diciamo
però dicono che quando si unisce l'occasione con la possibilità si crea, no, qualcosa di bello. Comunque.
Esattamente, era un treno che bisognava prendere.
E in campo c'eri tu, ovviamente, in quello spareggio, Galmarini Reggiani,
a comando,
e Capitan a Romano. Oltre, vabbè, i due under,
sì, che... esattamente,
e al generale, come l'hai detto,
esattamente,
e all'assistente del generale, quindi
sì,
siete ancora lì insieme. Sì. Abbiamo una piccola sorpresa, sì, per Nicola, e quindi interrompiamo, sì, un attimo la registrazione per
mettere il
contributo gradito che abbiamo,
esatto,
ricevuto.
Ciao a tutti, sono Elena e sono la sorella di Nicola. Se dovessi raccontare mio fratello in 3 aggettivi, probabilmente sceglierei iperattivo, testardo e ambizioso, ma fondamentalmente è una persona con un cuore enorme. Sicuramente molto frizzantino, soprattutto negli ultimi tempi. E se dovessi raccontare l'aneddoto più pazzo che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi addirittura, potrei raccontare sicuramente la notte della giornata in cui hanno vinto il campionato. Tutta la squadra è stata trasferita in Piazza Ferretto, insomma, con l'autobus societario. Mio fratello, appena arrivato in Piazza Ferretto con tutti i tifosi, si è lanciato nella fontana di Piazza Ferretto e ha cominciato a sguazzare tra le acque più sporche non oso neanche immaginare. La polizia, vedendo del fermento attorno alla fontana, ha raggiunto il luogo e lo ha visto letteralmente sguazzare nella fontana. Lo hanno fatto uscire e ovviamente i tifosi hanno spiegato la situazione e l'occasione di festa, e diciamo che anche le forze dell'ordine hanno chiuso un occhio per quell'occasione. E niente, direi che questa sicuramente forse è la cosa che ha fatto un po' più pazza negli ultimi tempi.
Ah sì, abbiamo raggiunto e abbiamo raggiunto quindi Elena Giordano, tua sorella maggiore.
Esattamente.
In forza in questo momento alla Norma Tempo Italia Pallacanestro Torino in Serie A2 femminile.
Esattamente.
Che è terza nel girone, sì, in questo momento, è stata con Marghera campione d'Italia Under 16 nel 2016. E nonostante il babbo ti ami tanto, la foto profilo di WhatsApp del babbo è tua sorella con la bandiera tricolore sulle spalle e lo scudetto.
Esattamente, anche se mio papà, diciamo, comunque ha seguito più me, però diciamo la sua bambina, la sua bambina, quindi giusto così.
Lei ha parlato bene di te, tu non potrai che parlare bene di lei, anche perché è sorella maggiore, io ne ho una, so com'è, e di conseguenza raccontaci un po' del vostro rapporto, nel senso la pallacanestro è stato motivo sempre di terreno fertile comune sul quale costruire qualcosa o un terreno diciamo di scontro?
No, allora non è mai stato di scontro, tranne un pochino all'inizio, diciamo proprio all'inizio, quindi 7-8 anni, perché mia sorella era già, non so, 1,75 m, io ero 20 cm più basso, quindi diciamo negli uno contro uno iniziali che facevamo, sicuramente all'inizio magari poteva vincere lei, io soffrivo il fatto che lei fosse molto più alta di me, poi dopo vabbè col tempo vabbè, lasciamo stare, lei non ha più voluto giocare con me perché ovviamente le prendeva. Però diciamo io e mia sorella abbiamo avuto un rapporto sicuramente speciale, perché avendo una differenza di mesi, neanche di anni, perché siamo proprio veramente attaccati, abbiamo avuto un rapporto sicuramente super, ci siamo sostenuti sempre l'un l'altro, diciamo che essendo così vicini, essendo così legati, sicuramente abbiamo sofferto il fatto di essere stati lontani per molti anni, perché comunque io sono partito prestissimo per andare a Roma, lei dopo è andato via di casa anche lei e sicuramente ci siamo visto molto poco. E diciamo che il nostro rapporto ha avuto un po' di litigi per vari motivi, però adesso negli ultimi 2 anni, soprattutto adesso che io sono tornato a casa, che sono un po' più centrato, e praticamente con la supervisione della mamma e papà sicuramente mi hanno centrato un po' di più, il nostro rapporto è tornato ad essere stupendo, però è una persona speciale.
Mi è fatto venire in mente al contrario, mi diceva poi nell'uno contro uno ho cominciato a battere mia sorella e lei si rifiutava, di quando invece mia sorella 2 anni e mezzo più grande che mi menava con i Lego, ma in senso buono tra bambini, e poi quando sono cresciuto io fisicamente lei mi ha detto perché non facciamo un patto di non belligeranza e non litighiamo mai più, che ero buono, ho detto va bene, non mi sono mai vendicato. Però secondo me da questa età in poi, nel senso quando si va verso la maturità eccetera, è un rapporto che secondo me migliorerà,
certo,
di giorno per giorno e di mese per mese.
A questo punto la domanda nasce spontanea, cioè io sono quello delle domande.
Ma lui, sai quando fanno le telecronache devono dire 4 parole perché fanno, non so, con quelli giornalisti di Instagram, devi dire per forza campo per destinazione, Max in ogni puntata deve dire la domanda nasce spontanea, se no non porta a casa.
No, scusa, tua sorella gioca, tu giochi a basket,
papà ha giocato,
tu babbo ha giocato, tua mamma, cioè,
ha tanti hobby per non venire alla
40.
Ah, ragazzi, mamma argomento dolente, nel senso che mia madre è un'insegnante di matematica, no? Diciamo che lei, allora, adesso molto di più è contenta di quello che sto facendo, mi supporta e tutto, però all'inizio, diciamo, mia madre è un po' contro, diciamo, l'agonismo, perché toglie spazio allo studio, certo. E quindi diciamo non è mai stata troppo favorevole a questa cosa. Cosa divertente che io le rinfaccio e fa: è mia madre che mi ha iscritto a pallacanestro, neanche mio padre.
Vedi.
È mia madre che mi ha iscritto a pallacanestro. Dopo non si aspettava che comunque potessi diventare bravetto.
Che fosse solo quell'attività.
Esatto,
sana.
L'attività sana, esattamente, per fare un po' di movimento così. Però diciamo mia madre sicuramente ha passato dei momenti un po' così, perché ovviamente anche quando era a Marghera giocava mia sorella, giocavo io, poi andavamo a vedere la 2 femminile di Marghera, quindi andavamo in giro a vedere partite di pallacanestro in continuazione, mia madre alla fine rimaneva sempre da sola a casa perché lei di pallacanestro non ne voleva sapere, però adesso alla fine è la mia prima tifosa, viene alla palazzetta, è contenta.
Ma che vada, quindi, tu dille che la parte del cervello che adoperi per lo sport è la stessa che adoperi per la matematica,
sì.
Ti salvi.
Un grande giocatore di rugby, poi è stato allenatore, John Kirwan, allenato anche a Treviso, neozelandese, è stato anche nella nazionale italiana, e diceva che alla fine la persona che capisse, che più competente di rugby, poi in Nuova Zelanda è una religione,
certo,
era sua madre, perché aveva avuto il padre che aveva giocato a rugby, fratelli che avevano giocato a rugby, marito che aveva giocato a rugby, figli che giocavano a rugby, e lei era la più competente di tutta la famiglia. Ma se dovessimo, chiediamo a Cristina un intervento così, di fare una cornice su Nicola giocatore o ragazzo, visto che hai avuto modo in questi 14 mesi di conoscerlo, forse lo conoscevi già prima.
Nick a una serata del consorzio Progetto Mestre si è definito frizzante. Per me rappresenta Mestre, ha un animo puro, è proprio una persona con un animo bellissimo, con un'anima bellissima, e se ti dovessi descrivere con un esempio. Sì. Chi è per me Nick Giordano? Avete presente Billy Elliot alla Royal Ballet School? Certo. Quando gli chiedono cosa prova quando balla e lui risponde: io sono elettricità. Ecco, io quando vedo giocare Nick è elettricità.
Bello, grazie. Un bel intervento. Direi che non possiamo a questo punto aggiungere altro.
No, passare... però prometto che mando la puntata alla Elena di sicuro.
Cioè... certo. E passiamo la palla al microfono, allora, ringraziando Cristina, grazie al nostro professore preferito di certo. Tutto l'Ateneo dell'Università Patalino. Di Padova, come sempre. Palla e microfono a Simone Grigoletto. Vai Simo!
Cari Nick e Max, ammetto che in questo periodo è più complicato del solito cercare tra le notizie uno spunto positivo per iniziare il time out del giorno. La situazione internazionale è quella che è e conviene forse concentrarsi il più possibile sulle notizie sportive. Decido quindi di aprire ESPN.com e, in quelle che sono delle settimane di transizione per la stagione NBA, il sito titola così. Chauncey Billups torna in tribunale. Ecco perché il coach dei Blazers è di fronte alla possibilità di decine di anni di prigione. Niente da fare. Anche qui mi è andata male. Mi chiedo quindi dove poter andare a parare, dove posso trovare le risorse per continuare o, come si dice da queste parti, per tirar avanti. Questa, a ben vedere, è una dote o una virtù, se volete, che riconosciamo nelle sportive e negli sportivi più di successo. In effetti, loro ci sembrano in grado di trovare risorse proprio quando queste sembrano essere esaurite e le pagine dei libri di storia sportiva sono piene di grandi episodi di rivalsa. Noi appassionate ed appassionati guardiamo con interesse le loro tecniche per recuperare slancio nella speranza di trasferirle nella vita di tutti i giorni. E quali sono? Come fanno a rialzarsi dopo una brutta sconfitta? O uno stop per infortunio di qualche mese? Un conforto dell'allenatore, un accompagnamento della mental coach, una chiacchierata con il padre spirituale. Tutte e tutti noi siamo rimasti colpiti la scorsa estate dal ritiro di 2 settimane di Victor Wembanyama presso il tempio Shaolin di Zhengzhou nella provincia di Henan, in Cina. Insomma, lo sport odierno è quanto mai consapevole della necessità di talento fisico, capacità tecniche e risorse mentali. E questo vale dal professionismo allo sport amatoriale e perciò interessa tutte e tutti noi. Me per primo, che ieri sera, in un severo turno infrasettimanale WISP del martedì, a 50 km da casa, sono stato espulso per 5 falli.
Allora, intanto bisogna dire al professore che ringraziamo come sempre che non si dice che uno viene espulso per 5 falli perché le mamme del mini basket fanno una tragedia che sembrano le madri del calcio. Mio figlio è stato espulso, espulso a pallacanestro,
è uscito
per 5 falli. Hai questo tesoretto di falli personali che puoi giocarti bene o male, però... Professore ci porta sul discorso del recupero delle risorse, soprattutto quelle fisiche, ma in particolare quelle mentali, che può avvenire, diciamo, nell'off season, come ha fatto Wembanyama sì. In modo eclatante o comunque differente dal solito, ma il recupero delle risorse mentali, delle energie, avviene chiaramente tra una gara e l'altra. Noi registriamo che ci avete detto, insomma, che se avessete reduci da un allenamento tosto di ieri dopo la sconfitta, no, nel recupero contro Urania, sì. Bisogna trovare la capacità di rigenerare le motivazioni, recuperare le risorse fisiche, le risorse mentali, recuperare questo slancio. Tu che sei stato definito in tempi proprio recentissimi dentro il nostro microfono frizzante, energico, elettrico, che tipo di strategia adotti come atleta per avere sempre questa... capacità di rigenerarsi e di rialzarsi?
Allora, diciamo, al momento, diciamo, quest'anno sono molto più equilibrato su questa cosa qui, perché fino, diciamo, anche banalmente l'anno scorso, diciamo, quando le mie stagioni comunque non erano andate esattamente professioniste, non erano andate esattamente come volevo, diciamo, avevo una rabbia dentro che mi faceva lunedì dopo la partita, andavo a allenarmi per conto mio, diciamo, era una cosa anche che forse mi logorava, diciamo, rimanere sempre su quella cosa, rimanere sempre concentrato su quella cosa qui. Adesso ho capito che comunque ho bisogno, soprattutto alla mia testa, ho bisogno di staccare. E banalmente, quando una cosa non ti funziona, lasciarla un attimo perdere e ritornarci dopo ti dà... diciamo la serenità, ti fa calmare un attimo e poi ci ritorni con la mente fresca. Quindi quello che sto facendo io, diciamo, è dopo una partita persa oppure anche banalmente dopo una vittoria che sei molto stanco, comunque cerco di fare qualcos'altro, cerco di staccare e basta.
Quindi occupando la mente con un'attività lontana dalla pallacanestro.
Esattamente.
Che sia la serie TV, gli amici.
Esattamente, vedo sicuramente i miei amici, sto con la mia ragazza che comunque ho trovato un angelo che mi supporta e mi sopporta. E quindi faccio sì totalmente altro, assolutamente.
Quindi anche questo, diciamo che poteva essere stato un tratto caratteristico soprattutto del età giovanissimo, di avere non questa monotonia che sembra molto, ma monotematica,
sì.
Perché hai lavorato tantissimo individualmente e di squadra per arrivare al livello in cui sei arrivato, forse a questo punto però, soprattutto per riuscire ad avere un equilibrio,
sì,
psicofisico, bisogna anche metterla, relativizzarla, contestualizzarla.
Esatto, cosa allora ti dico di sì, nel senso che questa cosa è una cosa che posso fare durante l'anno, però durante l'estate io so che per arrivare dove voglio arrivare il mio miglioramento passa per il lavoro estivo e quindi lì spingo al massimo sicuramente. Poi la cosa che mi è stata detta comunque anche dalle persone comunque che mi seguono durante l'estate, che soprattutto il corpo ma soprattutto la testa ha bisogno comunque delle pause. È magari un errore che ho fatto anche in anni passati di andare in overtraining, quindi allenarmi troppo, che magari ottieni lo stesso risultato di non allenandoti quando ti alleni troppo. Durante l'anno sicuramente ho capito che, e questo me l'ha fatto capire anche banalmente la mia ragazza, questa cosa qua, che non potevo stare sempre solo su quella cosa lì, dovevo trovare altre cose, altri interessi, perché sennò quando le cose andavano male ti bruci completamente, il tuo cervello va proprio in down totale. Quindi sicuramente ho imparato adesso, magari il giorno libero, anche se la partita magari ho fatto schifo, dico ci ripenso da martedì, lunedì comunque me lo prendo per staccare, per recuperare.
Mi sembra importante, sì, questo.
E volevo tranquillizzarti, Nick, che non ho un audio di tono rosa.
Pensavo che dicesse, io faccio come fa lui con la pallacanestro, ma con i carboidrati, però il giorno di pausa mangio.
Sì, ormai non c'è il giorno di pausa per i carboidrati, per cui...
No, sei in overtraining di carboidrati,
sì,
sei in buona compagnia anche io.
Sì, ti ringrazio.
Ti lascio la fatidica domanda.
Mi lasci la fatidica domanda, sì, perché ormai è quasi una domanda da boomer, penso a te, ci ho imparato questa parola. Quando, dove e perché hai iniziato a giocare a pallacanestro? In parte ce l'hai già accennato. Però magari un...
Beh, dove è la palestra di Marghera?
Esatto, dove è la palestra di Marghera?
Quando ero bambino.
Quando avevo... mi avevano iscritto, si chiamava questa società, che non era di pallacanestro, facevamo anche altre attività, si chiamava tipo il Giro Tondo, si chiamava... che era organizzato dal presidente del basket, che era Maurizio Baroni, e dopo da lì ti volgevano verso, diciamo, il basket. Però diciamo tutto è iniziato così, avevo 3-4 anni, poi appunto come sport ti facevano fare la pallacanestro e anche altre attività, e diciamo mio papà ha giocato, ma dopo ha avuto un infortunio importante che si è rotto un rene con una gomitata.
Okay,
e quindi dopo... a 20 anni, 21 anni ha dovuto smettere, esatto. Però diciamo che la cosa che fa ridere, mio padre non mi ha mai forzato a giocare a pallacanestro, cioè non mi ha mai, non è lui che mi ha iscritto a pallacanestro.
Anche perché era prof di matematica.
Esatto, esattamente. E quindi è stata mia madre che poi, diciamo...
Lo sottolineo, eh.
Ma certo, perché...
La mamma l'ascolto, la salutiamo.
Mi farà ascoltare questa cosa, ma è colpa sua se gioca a pallacanestro.
Un merito suo,
mi va a vedere dei punti di vista.
Sì, sicuramente un merito.
Sì, comunque non ho neanche l'audio di tua mamma.
Ma meno male, va, perché ne vedevamo delle belle, se no.
Esperienze giovanili a Marghera, prima, sì. Under 15 eccellenza, con finale nazionale al Petrarca Basket,
sì.
Nei quarti di finale, uscendo, sì, con Bassano.
Perso di un punto, esattamente.
Però poi l'anno dopo, in maglia Stella Azzurra Roma, sì. Intanto ai quarti di finale hai eliminato Petrarca, se
esattamente a Taranto, sì.
E però in finale hai battuto Bassano.
Sì, abbiamo dato una bella ripassata. Sì. E sì, vabbè, quelle finali nazionali lì, diciamo, allora... appunto a Padova prima è stata un'esperienza incredibile, perché diciamo è stato il mio primo salto passando dai Giants Marghera, che comunque avevamo una realtà molto piccola, passare...
Sì, però il nome è ambizioso, Giants.
Sì, no, assolutamente sì.
I giganti di Marghera.
Siamo passati da una realtà comunque in quel momento,
certo,
lì ambizioso,
familiare,
ma fa molto familiare, diciamo, a passare al Petrarca, che era una società molto più strutturata, dove diciamo ricordo diciamo tutti i miei compagni e soprattutto Nick Pauletto, che è stato diciamo il nostro capitano di quella barca, di quella nave, di quella stagione lì, che sicuramente mi ha dato molto. Ed è stata comunque la mia prima esperienza dove siamo riusciti a portare comunque dei giocatori dall'Africa. Mi ricordo molto Mamadou Dia, diciamo che adesso gioca a Casale, che sì, comunque sento molto spesso. È stata un'esperienza veramente, veramente stupenda, e poi sono state anche comunque le mie prime finali nazionali.
Quindi hai fatto un anno diciamo di pendolarismo e poi dopo hai fatto a quel punto un ulteriore salto.
Esattamente, e gli allenatori della Stella Azzurra mi hanno chiamato perché hanno visto la partita della finale contro Bassano, dove abbiamo perso di un punto, dove avevo fatto comunque 30 punti. E diciamo da quella partita lì dopo mi hanno...
Quindi è stata anche una vetrina personale.
Ma assolutamente, perché col Petrarca ho potuto fare comunque tutti i tornei più importanti di quell'annata lì.
Che la Novi Cup.
Abbiamo fatto la Novi più Cup, siamo andati a terza, abbiamo fatto il torneo delle due torri o quattro torri, non mi ricordo, a Ferrara, sì. Comunque tutti i palcoscenici importanti che sicuramente mi ha dato la vetrina per poter poi andare a Roma.
E poi a Roma, Caput Mundi.
Poi a Roma, sì, rido perché comunque è stata un'esperienza molto tosta. E sicuramente passare dall'ambiente comunque caldo di casa, perché comunque vivevo ancora a casa, a passare fuori casa comunque è sicuramente un passo molto importante. Lì poi era un ambiente tutto molto particolare, assolutamente. Diciamo da lì abbiamo comunque, ci allenavamo tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno. La scuola comunque era un po' trascurata, perché comunque ti mettevo subito nell'ambiente dei professionisti, anche se eri ancora comunque un bambino, eri comunque 14-15 anni, e però sicuramente mi è servita, mi ha forgiato quell'esperienza lì. Ho avuto la possibilità di andare nei palcoscenici più importanti d'Europa, ho giocato contro Real Madrid, Barcellona, ho giocato contro giocatori che adesso stanno in NBA, sì, o in Eurolega, quindi sicuramente cose molto importanti. E la cosa più, secondo me, fondamentale, mi hanno inserito con una squadra molto giovane nel campionato di Serie 2, in un campionato senior subito.
Sì, c'è stata l'esperienza con il diritto di Roseto.
Esattamente, il diritto di Roseto.
Veroli.
Esattamente, quindi... sì. È stato un po' di cose.
Comunque però sicuramente... tutte cose che al netto devi valutarle col senno di poi, se siano state esperienze,
certo,
societarie, virtuose o meno, che non ci interessano, interessa il fatto che tu le abbia vissute e siano state utili per te, no?
Sicuramente sono state utili, soprattutto diciamo dal punto di vista giovanile. Fare per esempio l'Eurolega giovanile, dove abbiamo perso tre volte contro Real Madrid in finale, giochi contro gente come Spagnolo, che adesso è l'Eurolega, Tristan Vucevic, che è Washington Wizards, cioè giochi contro Nunez, che è al Barcellona in Eurolega, cioè ho giocato contro giocatori fortissimi.
I migliori che hai avuto anche modo di affrontare in Italia, in un europeo under 16, proprio nell'estate 2019, se non ricordo male.
Esattamente.
E con il bronzo europeo al torneo.
Esatto, quella è stata, devo dire, un'esperienza, una delle più belle che ho fatto, perché ero capitano, prima cosa. Seconda cosa, diciamo, avevamo una squadra, quell'annata lì, una squadra veramente molto forte, e la cosa che ricordo meglio, oltre a abbiamo giocato in casa, soprattutto, sì, un europeo in casa, a Udine, che comunque avevamo un palazzetto pieno, gente che veniva a vederci, e ho giocato contro appunto Wembanyama, sì, ho giocato contro di lui, e è una cosa che ricordo molto volentieri, e sicuramente aver vinto il bronzo con la nazionale è un'esperienza impagabile. E cosa che posso dire, gli allenamenti in preparazione di questo europeo sono stati fatti con Nick in Bimbo, individuali di 4 ore prima dell'europeo, quindi diciamo merito anche a Nick in Bimbo di questa medaglia.
Ti ringrazio, nessun merito, però io racconto spesso di questa nostra 10 giorni di full immersion, perché ho raramente ragazzi di neanche 16, perché tu poi sei nato a luglio, no?
Esattamente.
Avevi,
sì,
forse 15 anni, 15 anni, quasi, sì, 16, sì, da compiere, in grado di reggere 4 ore da soli con un allenatore, una palestra, due canestri. Vabbè,
insomma, ai santi angeli.
Bei tempi. Purtroppo l'annata 2003 si è persa all'Europeo Under 18 per motivi di Covid,
sì,
però avete avuto comunque l'esperienza di ritrovarvi, anche se poi l'Under 20 è sempre un po' particolare,
sì,
se non ricordo male, in Grecia.
Esattamente, sì.
L'Europeo Under 20, quindi comunque di... E quella forse resta la tua ultima esperienza con la maglia al momento della nazionale.
Esattamente, sì. Allora, la cosa che mi dispiace di più per quanto riguarda quel percorso, perché era un'annata, secondo me, come quella dei 98 prima, dove si poteva fare bene. Abbiamo saltato il mondiale che era in programma, che doveva essere a Sofia.
Sì, perché col bronzo del 2019 avresti fatto il mondiale.
Esattamente, 2017, cioè. È la cosa che mi è dispiaciuta, dove aver saltato appunto il mondiale sicuramente, perché insomma era un'annata con cui si potevano fare delle belle cose. E in Under 20 comunque è stato un ritrovarsi con tanti, tanti giocatori, però diciamo secondo me, allora non eravamo al completo perché mancavano Spagnolo, potevamo avere Okeke, potevamo avere comunque giocatori di grande spessore, però alla fine comunque l'Europeo Under 20 è stato l'Europeo dove mi sono divertito di più, perché eravamo comunque molto più grandi, avevamo anche comunque la possibilità di uscire.
Sì, dopo anche quel periodo, diciamo, dove i rapporti interpersonali, le relazioni erano state un po' compresse, era anche un modo di riaprirsi.
Esattamente, poi ho avuto la possibilità, sono stato allenato da Magro, da Coach Magro, che comunque...
Beh, abbiamo citato nell'Europeo Under 16 la leggenda Gregor
Fucica
e Alessandro
Guidi. Esattamente. L'Europa Under 20 è stato allenato da Coach Magro, che comunque è stata un'esperienza super, perché insomma è uno dei migliori allenatori che ci sono al momento in Italia.
Eh sì, e poi da lì tutta una serie di esperienze Max,
esatto,
senior,
esperienza senior ne ho due. Io te l'elenco,
sì,
e tu mi fai una battuta sull'esperienza.
Ok, vai,
vai.
2020-21 Stella Azzurra Roma.
Allora, salvezza, anno diciamo di consacrazione, dai.
Salvezza vincendo gara 3-4-5 contro San Severo, esatto, dopo aver perso le prime due.
Sotto 2-0 abbiamo fatto un miracolo sportivo, esattamente.
Coach Germano D'Arcangeli.
Sì.
2021-22 Agri Bartocchi Orzinuovi.
Allora, ti dico, situazione disastrosa, annata disastrosa, terribile, però Bulleri, ho trovato un allenatore, diciamo, che mi ha preso sotto la sua ala, dopo che eravamo ormai retrocessi, eravamo già retrocessi praticamente a gennaio, però Bulleri ha una mentalità che, diciamo, io mi ritengo avere una mentalità simile alla sua. Lui è stato un giocatore che ha lavorato veramente tantissimo.
Sì. Mi ha trovato dei punti di contatto.
Assolutamente sì, e lui ha riconosciuto in me questa cosa, e quindi anche a un certo punto, quando la stagione ormai era già ormai...
Ha lavorato per aiutarmi
e a un certo punto ha mandato via l'americano, perché ormai eravamo retrocessi, ma mi faceva giocare 30 minuti a partita e mi uccideva di individuali dalla mattina alla sera, quindi sì, sempre...
Infatti c'è questo maledetto sito della Lega Nazionale Pallacanestro che non fa mai un condensato di un atleta nelle stagioni, ma esatto, divide sempre il fatto che hai fatto il girone verde, la fascia gialla, esatto, il play out, lo spareggio, e effettivamente se guardi però quello che dicevi tu, quella seconda fase lì, esatto, l'impennata,
ho fatto 13-14
noi abbiamo studiato,
no. Sì, Wikipedia ti fa il cestista più presente in quella stagione.
Sì, diciamo che da quel momento in poi giocavo 30 minuti e ho fatto 13-14 punti di media, passando da 4 di media a così, ma perché ovviamente sicuramente sentivo, anche se eravamo retrocessi, avevo una serenità diversa, certo, e poi giocavo veramente tanti minuti, e lui, Bulleri, devo dire che mi ha aiutato tanto.
Cioè. 2022-23, ora sì Ravenna.
Allora, la stagione a Ravenna è stata una stagione anche quella tosta, che si è conclusa con due retrocessioni di fila, però diciamo, come ha detto Gigi D'Atome su un podcast, quello della Nazionale, ha detto che ha detto che se non retrocedi almeno una volta non diventerai mai un giocatore, e quindi dico, sono retrocessi un'altra volta per la sventura con Ferrara che ho raccontato prima, certo. Però comunque anche quella comunque è stata una stagione, diciamo, dove mi sentivo di non aver fatto come potevo fare, però diciamo dai, è stata una stagione carina.
Domanda strana alla Massimo, come si mangia a Ravenna?
Ah ragazzi, si mangia veramente bene. Raviò a cappelletti e la piadina romagnola, fantastiche.
Sempre per il discorso fatto sul carboidrato prima.
Esatto. Ringrazio.
Siamo atleti anche a tavola.
2023-24, prima parte della stagione... a Bologna, sì, a Fortitudo, sì, e poi trasferimento in prestito a Treviglio, tra l'altro dove incontri un allenatore che conosco personalmente, Giorgio Valli.
Allora, prima parte di stagione alla Fortitudo, allora dico innanzitutto, per un ragazzo di 20 anni è un ambiente da sogno, cioè io sognavo una cosa del genere, cioè io sono arrivato che... diciamo, a prima partita in casa, il sold out con più di 5.000 persone, molto più di 5.000 persone, sicuramente il seguito che ha il basket a Bologna è una realtà incredibile, che se non la vivi è anche difficile anche da immaginare, anche per me è difficile da spiegare. È stato sicuramente un anno tostissimo perché ho incontrato un allenatore veramente tostissimo che è Attilio Caia, che sicuramente nel bene e nel male comunque mi ha forgiato quell'esperienza lì. È, diciamo, un allenatore molto molto duro, però sicuramente mi sono creato una bella scorza, una bella corazza perché, diciamo, ho capito che l'alto livello, la squadra per vincere, che ha obiettivi per vincere il campionato e soprattutto una piazza così esigente, è una cosa, diciamo, molto con tanta pressione. Poi sono andato a Treviglio a fare i playoff, che tra l'altro i
Sì, hai
playoff ho
giocato la
giocato
Fortitudo,
contro, ho giocato la
certo.
Fortitudo 2 settimane
Questo
dopo che era
perché
andato.
il caso ci vede benissimo, è la sfiga, ma
Esattamente, sì,
insomma, dai. Il caso ci
esattamente.
vede. Meglio il caso che la
Sì,
sfiga.
esatto. Sì, che diciamo. Sono tornato lì e abbiamo perso 3-0, però comunque l'esperienza a Treviglio, comunque Giorgio Valli mi ha comunque ha visto in me un ragazzo che aveva voglia di lavorare, quindi sicuramente mi ha aiutato. Poi sono ritornato alla Fortitudo l'anno dopo
Sì, certo.
con Coach Cagnardi, che sempre per dire che la Fortitudo è una piazza molto tosta, è stato esonerato dopo poche partite.
Sì, era arrivato comunque con risultati molto positivi, recenti.
Esattamente, con Cantù è arrivato in finale,
Certo.
certo, è stato esonerato Cagnardi e è ritornato Coach Caia.
Allora hai preso il trolley in
Sono, in
direzione.
realtà, sono in realtà son durato altri 2 mesi, in quei 2 mesi lì, dove comunque mi ha fatto giocare perché comunque Sabatini si era rotto il crociato, ho comunque giocato in quei 2 mesi lì, però dopo un certo punto ho detto.
È ora di
È ora di
cambiare.
cambiare aria, però devo dire che comunque i tifosi della Fortitudo sono i migliori tifosi in Italia e anche banalmente quando ci sono ritornato a giocare con Mestre, insomma, un mese fa, mi hanno fatto i canti, mi hanno premiato a centrocampo, quindi a loro vorrò sempre bene perché nel bene e nel male mi hanno sempre sostenuto, mi sono sempre stati vicini.
Bello, sì. E quindi dai, sono tutte esperienze che vanno poi a comporre questo puzzle
Sì.
che è la tua carriera. Si parla molto che le generazioni giovani di oggi hanno bisogno di un'empatia maggiore rispetto a quelle di una volta. Da quello che tu ci racconti, comunque tu hai incontrato sempre tutta una serie di allenatori ruvidi, tosti, impegnativi. Tu di carattere sei uno che comunque non si abbatte di fronte a queste figure.
Allora,
Pensi che altri ragazzi invece potrebbero subire di più allenatori vecchia scuola, come si tende a dire?
ti dico, sicuramente ho un carattere molto forte, però allo stesso tempo ti dico che comunque sono sensibile. Io non ho bisogno di pacche sulle spalle, non ho bisogno di sentirmi dire bravo, però la cosa di cui ho bisogno, che forse è anche il motivo per cui non ho reso come avrei voluto nelle altre società, io ho bisogno di sentire che comunque l'allenatore ha fiducia in me. Che non sia dirmi sei il più bravo, elogiarmi assolutamente, però io lo capisco quando l'allenatore ha fiducia in me, sente che comunque ho delle qualità, anche se non me lo dice, anche se non me lo fa vedere, però io questa cosa la sento. Sicuramente, diciamo, le nuove generazioni, che comunque io mi metto dentro comunque alle
Certo.
nuove generazioni, hanno sicuramente magari bisogno perché i tempi comunque cambiano, come cambia la pallacanestro,
Cambia
anche
la
le
società,
persone,
evolve,
come
certo.
esatto, quindi sicuramente c'è bisogno di allenatori che abbiano comunque un minimo di empatia, di mettersi in contatto con il giocatore, perché secondo me non tutti i giocatori vanno trattati alla stessa maniera. Cioè, bisogna essere comunque equi quando diciamo, si dà, non so, si sgrida, si dice, si fa, però ci sono giocatori che vanno trattati in una maniera, che hanno bisogno magari di essere, diciamo, trattati con più durezza perché magari sono più pigri, e altri giocatori che magari, diciamo, vanno, dico, un po' più coccolati.
Però hanno magari bisogno di quel feedback positivo in più
Esattamente,
per
esattamente. Diciamo, insomma, è un allenatore
essere
se.
bravo a relazionarsi di gruppo su certe dinamiche, ma anche
Esattamente.
individualmente col
Non è
singolo.
facile, cioè nel senso, noi magari giocatori lo cerchiamo, lo vorremmo e lo pretendiamo, però non è una cosa assolutamente facile. Però ti dico che, diciamo, sì, sicuramente sono passato, ho avuto gli ultimi 2 allenatori che ho avuto, sono 2 allenatori molto duri, un po' ruvidi, però per esempio la differenza tra l'ultimo che ho avuto, Caia, e Ferrari, diciamo che Ferrari comunque io sento che ha fiducia in me, quindi diciamo quella è la differenza, può dirmi quello che vuole. Infatti in conferenza stampa dice sempre che mi ammazzerebbe, però mi vuole bene, perché io comunque sento che ha fiducia in me e sento che diciamo, mi vuole in campo perché so fare qualcosa, evidentemente.
E beh, direi che sì, sì, questo.
Ascolta, ne approfittiamo che abbiamo qui Federico Busato, certo, braccio destro, quindi...
Così scambiamo una battuta anche con lui, esatto, braccio destro di, allora, Cristina.
Esatto, sapendo che segui i ragazzi in trasferta, quindi...
Tra le altre cose, no?
Certo, quindi, certo. Ovviamente... La domanda numero uno, se hai qualche aneddoto, un aneddoto simpatico di qualche trasferta. E due, come
di quelli che coach Ferrara si, Ferrari sia a conoscenza, perché non possiamo...
No, evita. E, o almeno aspettiamo fine stagione. E ovviamente la seconda parte della domanda è come si comporta invece sto Nick Giordano in trasferta.
E dei rituali, cioè, post partita non ne parliamo.
È l'uomo più casinaro in bus? O...
Assolutamente no. Compito di filtrare quello che,
certo,
si può raccontare.
Certo, ciao a tutti intanto. No, Nick, ma come tutta la squadra in trasferta sono sempre molto seri. Infatti io tendo ovviamente a non disturbarli se non per cose ovviamente inerenti al mio ruolo. E anzi, insomma, direi che ovviamente il clima può essere diverso a seconda della vittoria o della sconfitta, però tendenzialmente poi affrontiamo spesso anche viaggi lunghi,
sì,
di cui non siamo spesso contenti, ma ovviamente bisogna fare.
Di necessità di...
Esatto. E, un aneddoto, forse quello più divertente, che almeno ricordo io, è quello di Avellino, che abbiamo avuto, insomma, alla trasferta di Avellino, hanno giocato la partita domenica, è arrivata una vittoria importantissima e insomma eravamo in questo hotel dove avevamo già notato, se ricordi, che c'era un 18° vicino alla sala dove
mangiavate voi, dove...
Certo, e insomma avevamo avuto, tra virgolette, la fortuna di partire il giorno dopo e quindi poter un po' loro più che altro, cioè, loro a festeggiare, rilassarsi in compagnia, insomma, lì nell'hotel dove c'era il bar. E cosa succede? A un certo punto, mi sembra Reggiani, se non sbaglio, riceve una chiamata da Romando e a Romando gli dice che gli hanno sfondato la porta dell'hotel. E allora noi saliamo tutti insieme, eravamo rimasti non tantissimo, una decina giù, e insomma saliamo e effettivamente Romando aveva la porta sfondata.
Completamente,
della stanza.
Completamente sfondata.
Sì, sì. E in quello ci ha detto che appunto erano stati... aveva sentito delle risate, a un certo punto ha sentito pum e la porta,
diciamo che era un 18° particolarmente vivace,
sì, e poi insomma la cosa si è un po' conclusa, abbiamo avuto un piccolo confronto.
Armando ha dormito in una stanza diversa?
Sì, poi l'hanno spostato perché lui era in camera con Reggiani.
Ah, per quello giustamente,
esatto, e quindi li hanno spostati e insomma poi alla fine della serata si conclude un piccolo confronto con
i genitori, sono arrivati i genitori e noi siamo scesi tutti incazzati qua e tipo i ragazzini hanno detto: quelli del basket ci volevano menare, no? In realtà no.
Sì, però... sì, esatto. Sì, erano la madre soprattutto.
Sì, la madre. Sì,
dei grandi e grossi.
Esatto. No, ma poi Nick è un professionista veramente incredibile. Esatto, incredibile. O come ha detto lui, meglio che non parliamo dei nostri rituali post partita. Esatto. Questo non si può dire.
Esattamente.
Lo teniamo lì. Diciamo.
No, sui rituali pre e post partita non si deve dire nulla perché non va bene.
Va bene, tienili d'occhio sti ragazzi, Federico.
Assolutamente. Grazie,
anche per
grazie
il
a voi.
Intervento. Noi, Max, non so se io posso dire la stessa cosa che ha detto Nick Giordano, cioè che coach Ferrari ha questa grande fiducia in lui. Io posso dire la stessa cosa di te, nel senso che c'è questa nostra rubrica al quale non possiamo rinunciare, e quindi lanciamo la sigla di Cianfrusaglie. L'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie. Cose minute, all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani e soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica sempre di questo podcast e di questa rubrica sempre di questo podcast, ritmo, ritmo, ritmo.
Caro Nick, sono pronto.
Ci porti su una breve storia di Mestre.
Sì, diciamo che la cosa che mi ha incuriosito di più della storia di Mestre è che anche a Mestre gira una leggenda popolare che parla di Mestre, figlio di Talemene, re della Meonia, sopravvissuto alla distruzione di Troia a seguito di Antenore, che sarebbe il fondatore di Padova.
Sì,
quindi a questo punto, considerando Roma, considerando, la domanda che mi sono posto è: ma quanti cavolo di esuli troiani abbiamo avuto in Italia?
Vabbè, messa così suona anche bene.
Sì, vabbè, comunque Mestre potrebbe essere una sorta di insediamento romano o su una località fortificata romana distrutta e poi edificata. Interessante che ho scoperto che ha mantenuto l'autonomia comunale fino al 1926, quando è stata annessa al comune di Venezia. Quindi Maestro autonomo, insomma. Cioè,
è un troppo forte che molti forse vorrebbero sganciare.
Cioè, prima o poi rifaranno sicuramente il...
Va bene, e invece su quello, per quello che riguarda i simboli, no? Noi vediamo anche nel logo, o comunque in tante scritte, questo grifone, no?
Grifone. Anche qua è estremamente interessante il discorso, simbolo storico e identitario del Basket Mestre 1958, sì. Fa parte integrante del logo.
Sì.
Il grifone nella storia rappresenta la forza e la determinazione, in questo caso, della squadra, quindi va bene, cioè, perfetto. Guardando Nick qua... infatti i giocatori sono spesso definiti grifoni, ma anche gli spettatori, i tifosi più accesi, certo. Mi pare siano...
Che sono Curva Nord, no?
Esatto.
Ragazzi.
E belli comunque, cioè, ho visto la partita veramente bella.
Si dice Fioi anche a Mestre.
Fioi.
Esatto. Sì, sì, sì. Vabbè, il grifone è una creatura mitologica metà leone metà aquila, rappresenta l'unione della forza terrestre, il leone, e
questo
della mastella celeste dell'aquila.
Che si trova spesso in Italia, no?
Poi, pensandoci, mi è venuto in mente che è anche lo stemma del corpo della Guardia di Finanza, e qui chiaramente mi fermo,
non rilasciamo dichiarazioni.
Max, hai preparato qualcosa per Nicola a sorpresa?
Sì, ho preparato qualcosa per Nicola, però prima di passare alle amenità, ho una domanda seria da fare, stranamente. Sì, sai. Nico, tu sei giovane.
Sì.
Non dirlo con invidia.
No, lo dico con...
presa di coscienza.
Con presa di coscienza, cioè lui è giovane e io sono antico. Che progetti hai per il dopo giocatore?
Aspetta, mi sistemo.
Tanto è lunga.
Ancora lunga, ragazzi.
Se mi chiedessi che progetti ha per l'estate, qualcosa così, vacanze dove? Vabbè, comunque, prova.
No, ma la sua amorosa l'ha già progettata l'estate.
Scusa, che progetti ha tua amorosa per l'estate?
Ah, bella domanda. Io
mare comunque.
Sicuramente sì. Diciamo, io sono un soldato semplice, lei generale, io eseguo gli ordini. Sì, signore, quello che vuole fare. Facciamo. Allora, progetti futuri dopo il giocatore. Guarda, ti dico, è stato anche un argomento di una trasferta, di un'andata in trasferta con i ragazzi che con la mia squadra, che stavamo pensando cosa si può fare una volta che finisci di giocare. Allora, sicuramente, allora, al momento io non sto studiando,
okay.
Però è una cosa che sicuramente vorrò fare, è una cosa su cui insiste anche molto mia madre.
L'avrei scommesso,
esatto. Perché c'è, cioè, comunque la mia famiglia, tutti studiati, mia sorella adesso sta facendo la seconda laurea, cosa, mio padre ingegnere, io siamo su un po' la pecora nera, quello che non lo fa. Post basket è una bella domanda, cioè, attualmente non saprei, diciamo,
forse è un orizzonte temporale troppo lontano,
sicuramente troppo lontano. La cosa che sono certo è questa, che non sarà una cosa inerente alla pallacanestro, che secondo me, per come vivo io il basket, arriverò ad una certa età che sarò esausto da questa cosa qua, perché io la vivo in maniera molto intensa, poi anche le mie estate sono di pallacanestro, quindi non stop. Però la cosa che mi piacerebbe è arrivare ad avere una serenità economica tale da poter dire posso fare qualsiasi tipo di lavoro, che sia anche semplicemente fare, non lo so, un lavoro volto agli altri, diciamo, andare a fare, far parte della protezione civile, qualcosa che non avrò magari, diciamo, uno stipendio, diciamo, che mi può far vivere, però fare una cosa che effettivamente mi piace tanto, però sicuramente non sarà pallacanestro.
Ok, invece Max, pensavo che tu volessi fargli la domanda quella proprio più dura di tutte, tipo nel tuo futuro ti vedi in Serie 1? O
sì,
meglio, LBA.
Sì, sicuramente so che è ancora molto, molto lunga la strada, però ho una certezza solo, che ho due certezze, la vita, una è la morte. E la seconda che il lavoro paga.
Ah, pensavo che guardi finanza. No. Quella era... Vi presento Joe Black, Joe Black, che utilizza la stratagemma, la morte, no? Non
so, esatto. Il lavoro paga e il tempo è clemente, quindi ho la fortuna...
Quindi più che un sogno, un obiettivo, dai.
Diciamo. È un obiettivo, assolutamente, un obiettivo. So che ci arriverò, perché ho la certezza di questa cosa. E poi ho la fortuna di aver incontrato una persona che è il mio allenatore estivo, che è Davide Lamma, che è anche il mio mentore. Ormai è 4-5 anni ormai che vado da lui, che mi considero anche un suo secondo figlio, perché ormai tutta l'estate passo i mesi lì a lavorare con lui, due volte al giorno, tutti i giorni, per mesi, e quindi sicuramente mi ha preso sotto la sua ala. È anche una persona che mi parla molto. Dopo ogni partita lui mi chiama, mi chiede cosa è andato, cosa non è andato, mi riguarda le mie partite, e anche dal punto di vista emotivo mi tira su in tantissimi momenti, soprattutto nel periodo in cui era a Bologna. Io andavo,
anche per lui ci ha giocato,
esattamente, è stato il capitano, certo, quindi sa esattamente quali sono le dinamiche, e io andavo tutti i giorni dopo allenamento da lui, perché ovviamente mi consolava, mi diceva non mollare, continua a lavorare, vedrai che prima o poi un'occasione arriva. E sicuramente lui è il mio mentore, comunque sì, mi vedo e mi vedrò in Serie A,
e noi facciamo il tifo per te.
Grazie, anzi ti chiedo già due accrediti per venire a vedere la partita.
Va bene, porta benissimo.
Ti dovrò portare, io sarò il tuo caregiver. No, ci arriva presto, non sarai così vecchio allora.
No, casomai mi faccio portare dalla badante.
Sei sempre il solito sessista.
Sì, assolutamente. Allora, nel rispetto della massima, a volte ritornano anche le cose terribili.
Sì.
Chiudiamo questa bella chiacchierata con te, proprio dulcis in fundo, come direbbe qualcuno che fa finta di sapere il latino, con un pronto, celere, fulmineo, incalzante, botta e risposta. Vai. Io adesso ti farò delle domande brevi,
sì,
per conoscere gli ultimi lati reconditi che non abbiamo ancora che sono ancora sconosciuti. Ovviamente fai attenzione, hai un jolly, puoi non rispondere a una domanda.
Va bene,
ok?
Va bene.
Mi raccomando. Quindi,
domande sono 174?
No, sono 20. Domande molto brevi e mi raccomando una battuta.
Va bene.
Vai, sei pronto?
Sì.
Ti senti più play o più guardia?
Guardia.
Auto, moto o bicicletta?
Auto.
Animale domestico preferito?
Gatto.
Guarda che se mi dicevi morosa non va bene. NBA o Eurolega?
Eurolega tutta la vita.
Altro sport che ti appassiona? Forse solo da guardare.
Da guardare.
Nel tuo cuore come sport.
Vedi, adesso mi dici.
Jolly, no, jolly su questa no.
No, ti dico.
Calcio no.
Calcio zero.
Tennis, Jack Nick, Sinner.
Adesso che tutti quelli che tifano Sinner perché ha iniziato a vincere, caro, no?
Adesso mi dice curling.
Pallavolo?
No, sì, la pallavolo non mi dispiace. Sì. Guarda, ti dico football americano.
Ok. Sala pesi o sala da ballo?
Vabbè.
Io sono un ballerino, ragazzi. Però ti dico, ghisiamo, ghisa, vai, ghisa, sala pesi.
Ok. Se ti dico navette?
Ti dico, arrivo sempre primo comunque.
Definisce il basket femminile in tre parole.
Jolly.
Bravo ragazzo.
Hai mai avuto voglia di togliere il fischietto all'arbitro per verificare se funziona?
Ah sì, anche di mettermi la sua maglia per far meglio, sì sì, sicuramente, certo.
Vacanza, mare o montagna?
Qua come dire, mamma e papà, cioè voi
mare, dover... estate, montagna in inverno.
Esattamente, sì.
Professionisti, lo
però sci. Ma montagna non ci vado, cioè ci sono andato una volta
già.
No, dai, ti dico mare, dai, ti dico mare, sì sì.
Vacanza 2, avventura o villaggio turistico?
No, avventura tutta la vita.
Tempo libero, leggere, TV o
guardare partite.
Ah.
Sì.
Libro, carta o formato digitale?
Carta.
Serie televisiva o film?
Partita.
No, ti dico serie TV, dai, serie TV. Andiamo.
Adesso si pentirà di aver
usato il jolly.
Matrimonio o convivenza?
Perché Max la mette sempre.
No, perché tanto
è definitivo, si può sempre cambiare idea.
No, è tanto che la mia ragazza ascolterà questo podcast, quindi ti dico... Ah dai, mi piace, ma si può dire tutti e due, sia matrimonio che convivenza?
Sì, prima uno, poi l'altro, poi scegli tu la seconda.
Esattamente, vai, matrimonio e poi convivenza, vai.
in casa ciabatte infradito o piedi nudi? In casa.
In casa, non infradito, ciabatte normali, easy slide, sono okay. Le mie ciabatte.
C'è un evento, metti una cena con gli sponsor, cioè abito da sera o casual?
Ah, io guardando tanto James Bond 007 dico abito da sera, tirato da gara, così mi piace.
Vabbè, poi gli atleti
sì, gli altri, fanno il loro perché, esattamente.
E parlano male dei giovani. Adesso voglio il tuo spirito veneto, spritz, Aperol, Campari o misto?
Ah, Campari.
Bravo.
Vino, bollicina o fermo?
Fermo.
Bravo.
Dopo la partita, pizza, hamburger o sushi?
Ah, dopo la partita, ragazzi, io per le prime 5 ore non mangio perché ho lo stomaco chiuso. Verso le 2-3 di notte quello che mi si apre.
Quello che offre il frigorifero.
Quello che offre il frigorifero, oppure dato che post partita dormo con la mia ragazza anche alle 2-3 di notte quello che c'è mi cucina e io mangio, però di solito preferisco hamburger comunque in generale.
Ok, ok.
Grazie.
E allora Nick, grazie per essere stato nostro ospite. Noi ovviamente ti facciamo un in bocca al lupo per la tua stagione personale, per la stagione del Gemini Basket Master.
Crepi il lupo, grazie.
Torneremo al Tagliercio a vederli sicuramente prima della fine della stagione.
Ah, se penso ti porterò anche i miei esordienti.
Va bene, molto volentieri.
Max, siamo alla fine, c'è qualche ringraziamento, qualche saluto che vogliamo fare?
Certo, direi che ringraziamo.
È doveroso.
È doveroso, ringraziamo ovviamente
chi ci ospita.
Chi ci ospita, perché ragazzi è stato veramente bello arrivare. Oh, grazie Nick.
Figurati.
Quindi ringraziamo nuovamente Giorgio Quirici, presidente della Gemini SRL. Ringraziamo Cristina
Querici dalla regia.
Querici.
Dillo bene,
Giorgio Querici. Ringraziamo Cristina Colombera, l'ho detto giusto questo giro? Perfetto, no, mi sta vedendo una certa età. Ringraziamo Federico Busato.
Martino, l'hai sentito anche
sì, Gianmarco Feliziani, che è responsabile delle comunicazioni di Maestre. Martino Gabaldo, che è uno dei nostri più grandi ascoltatori, quindi non possiamo.
Anche il nostro ospite.
Sì, esatto, quindi. Pensa al testo, ragazzo. È una persona seria, venuta a ponte. Non lo so. E ovviamente, Nick, è stato un piacere passare questa mattinata.
Anche per me, ragazzi, bellissimo, davvero. Grazie.
E un saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Noi ci sentiamo per la seconda puntata del mese di marzo, quando inizierà la follia marzolina non solo nella pallacanestro americana con la March Madness, ma anche in quella europea.
Posso permettermi un'ultima cosa? Forza Fiori, forza Grifone.
Vai,
ciao ragazzi! Ciao.